vogliamo mettere, però sono tutti e due privi di informazione. Ecco, un'ulteriore informazione a quella che ha dato te. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Latini. Ho chiesto la parola al sindaco sempre nello spazio delle comunicazioni. Prego, sindaco.
Sì, grazie presidente. Allora, una settimana fa la prefettura di Roma ha inviato a tutti i comuni della provincia di Roma, appunto, una comunicazione nella quale veniva affrontato, dopo una premessa sulle problematiche derivanti dall'arrivo dei profughi in Italia del Sud soprattutto, ma che poi chiaramente il governo e lo Stato ha deciso di assumere come problematica nazionale, la prefettura di Roma, fatta la premessa che questo tipo di confronto con le amministrazioni comunali sarebbe avvenuto in tutta Italia, sta avvenendo in tutta Italia, ha inviato appunto ai comuni della provincia di Roma una comunicazione con l'elenco numerico, diciamo, delle persone che sarebbero, diciamo, inviate nei comuni. Quindi l'invito era ai comuni di trovare una sistemazione per un numero di rifugiati che era proporzionale ed è proporzionale al numero degli abitanti. Guarda, si tratta di 60, per capire Civitavecchia, anzi no, Civitavecchia è un caso a parte, Cerveteri sono 57, Fiumicino circa 100, quasi 120 e così via, fino addirittura a comuni con pochi abitanti. Lazio è una regione dove ci sono comuni di 300 abitanti, 400 abitanti, e in quelle situazioni vengono inviate due persone, addirittura in un caso una persona. Quindi c'è una suddivisione per abitanti. La circolare è abbastanza, diciamo, lunga e articolata, perché spiega che tipo di accoglienza chiede la prefettura, che tipo di impegno, per quanto tempo, e quindi, ripeto, si va dall'assistenza per quanto riguarda l'alloggio e il cibo fino all'assistenza, diciamo, dell'affiancamento culturale e linguistico, nel senso che chiaramente chi accoglie queste persone deve essere anche in grado, in quel contesto deve esserci anche la capacità di comprendere quello che poi può essere, diciamo, scambiato come notizia. Allora, io su questo abbiamo cercato un contatto subito con la prefettura, perché pur essendo, ripeto, molto dettagliata la cosa, questa circolare viene dopo una precedente circolare, il precedente bando che aveva fatto direttamente la provincia. Quindi in quel caso la provincia più di un mese e mezzo fa fece un bando per dire se c'erano associazioni, enti o altre realtà che si facevano avanti, diciamo, per accettare l'accoglienza. Sappiamo che questo è avvenuto soprattutto in alcuni comuni del litorale sud, dove delle strutture e delle associazioni hanno cominciato ad accettare. In quel caso è la provincia che ha gestito e gestisce direttamente questo rapporto. Chiaramente ed evidentemente non è stato sufficiente, anche perché poi il problema è aumentato in Italia, e quindi questa volta la prefettura si è rivolta a tutti i comuni, tranne i comuni dove ci sono già centri di accoglienza, e questo è il caso di Civitavecchia che ha già un centro di accoglienza, o comuni dove, appunto, il riferimento al bando di un mese e mezzo fa, c'erano state associazioni che avevano risposto positivamente. Quindi ci sono 7-8 comuni dove questa cosa non è stata chiesta e gli altri invece è stata chiesta in maniera proporzionale agli abitanti. Allora, qual è l'opinione dell'amministrazione comunale? In questo caso possiamo dire anche dell'amministrazione comunale di Cerveteri, perché ci siamo consultati, ecco, pertanto per cominciare ad avere subito un atteggiamento uniforme abbiamo risposto insieme alla prefettura. Abbiamo risposto, diciamo, chiedendo innanzitutto un confronto e quindi un incontro alla prefettura e ridicendo quello che abbiamo detto la volta scorsa. Premesso che quello dell'accoglienza è un dovere delle istituzioni, e poi su questo tornerò, però noi vogliamo ragionare insieme alla prefettura la situazione specifica di questo territorio, dove per tanti motivi in questi anni la presenza di cittadini stranieri è aumentata notevolmente e abbiamo ricordato più volte come la Dispoli con circa il 19% ha la percentuale più alta del centro-sud, a parte la Sicilia, che è un caso a parte naturalmente, e quindi è fuori dubbio che questa zona, in particolare Dispoli, ha sempre dimostrato una grande capacità di accoglienza e di integrazione, questo è fuori discussione. Detto questo, se l'approccio della prefettura è che questa emergenza deve essere gestita direttamente dal comune e dai servizi sociali del comune, noi abbiamo detto che non ci siano strutture, è evidente. Ci sono comuni dove gli abitanti sono diminuiti al punto tale che ci sono scuole vuote, ci sono caserme vuote, e ci sono invece comuni, ad esempio come la Dispoli, dove non c'è nessuna scuola vuota, continuiamo a costruirle, gli abitanti sono aumentati e quindi diciamo, non ci sono strutture, è semplice la discussione. Poi c'è l'altro dato, noi vorremmo verificare appunto che distribuzione c'è ad oggi della presenza di cittadini stranieri nella provincia, per dire che chiaramente ognuno deve essere pronto a fare il suo dovere, e vediamo anche se gli altri l'hanno fatto, oppure diciamo se questa presenza è distribuita già omogeneamente. La terza cosa è che proprio nei giorni precedenti ci eravamo confrontati con i nostri servizi sociali, e il nostro personale non è più in grado di svolgere in maniera diciamo corretta, tra virgolette, nel senso che sicuramente si muove in maniera corretta, ma noi diamo appuntamenti a 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, cioè il nostro personale riferito alla situazione attuale dei problemi di tipo sociale non riesce a rispondere, a dare quello che l'utenza si aspetta. Tenete conto che abbiamo decine di situazioni di affidamento, cioè il Tribunale ha detto che il Sindaco deve essere responsabile o di anziani soli o di minori che sono stati allontanati dai genitori, oppure persone che non sono in grado di assolvere a se stesse, e chiaramente quando il Tribunale dice che il Sindaco deve essere il tutore, poi sono i servizi sociali che gestiscono questa cosa, e noi già attualmente non siamo in grado, stavamo appunto per scrivere alla Prefettura prima che accadesse tutto questo, perché il nostro personale, e qui non si tratta di uffici che se lavorano lentamente, un lampione si accenderà più tardi, oppure una gara si fa più tardi, che sono uffici che hanno l'obbligo da parte del Tribunale di intervenire, di controllare, di fare la tutela di minori, la tutela di anziani, e noi, i nostri assistenti sociali sono meno della metà di quelli che dovrebbero essere. Quindi queste sono le motivazioni che noi vorremmo portare alla Prefettura per dire che, e qui torno al discorso dell'accoglienza, su questo tema io voglio dire nettamente che noi prendiamo le distanze da tutti coloro che hanno un modo provinciale, che hanno un modo gretto, hanno un modo egoistico di affrontarla. Siamo in presenza nel mondo di avvenimenti epocali, c'è un terzo dell'Africa e un terzo del Medio Oriente che è in guerra oppure è in preda a carestie e fame, ci sono milioni di persone che tentano di spostarsi, questo accade tra l'Africa e l'Europa, accade tra l'Europa centrale, certamente non con le condizioni drammatiche, ma verso l'Europa occidentale si sono già spostate centinaia di migliaia di persone, accade negli Stati Uniti, il Messico verso gli Stati Uniti, il Marocco verso la Spagna, cioè nel mondo ci sono milioni di persone che tentano di spostarsi da una parte all'altra perché tentano di avere un destino migliore. Quindi avere un atteggiamento chiuso, di grettezza, di provincialismo di fronte a questo non è il nostro atteggiamento, e noi pensiamo che non sia l'atteggiamento del popolo italiano, che ha già dimostrato di fare tantissimo. Quando si vedono le realtà della Sicilia, di paesi che alla fine mettono in campo tutte le energie per accogliere di fronte a persone che stanno morendo in mare e mettono in campo tutte le energie, dobbiamo dire che gli italiani sanno accogliere, sanno fare quello che è un dovere umanitario. Detto questo, quindi il nostro atteggiamento è quello di discutere, è quello di capire, è quello di spiegare alla Prefettura qual è la nostra situazione, e una volta che questo sarà stato spiegato, vedremo. È chiaro che le strutture non si inventano, non si costruiscono da un momento all'altro, ci saranno tanti altri modi, ci saranno anche ho detto prima, ci sono comuni che hanno scuole vuote, caserme vuote, quindi non è, tra l'altro, da come l'ha impostata la prefettura e quindi il governo non è un carico finanziario sui comuni e quindi in questo caso si potrà valutare. Certo, sentire i sindaci mi sembra della Val d'Aosta che su 79 comuni hanno detto che non potevano ricevere 74 persone, 79 comuni hanno detto che non potevano accogliere 74 persone in tutto, non era nemmeno una persona per comune, ecco, insomma, viene da riflettere che non è da italiani quello di rispondere in questo modo, francamente. E tra l'altro mi sembra che ogni volta che si è ragionato, anche, lasciamo perdere gli atteggiamenti più estremistici e meno razionali, lasciamo perdere la propaganda, ma che cosa si è detto? Certo, primo, la cosa migliore sarebbe che in questi paesi ci fosse la pace e ci fosse uno sviluppo economico e queste persone non fossero costrette a partire. Secondo, la cosa migliore sarebbe che non fossero in preda a delinquenti, a scafisti, a persone che ci speculano e le portano alla morte. E la terza cosa è che nel momento in cui queste cose ancora non possono essere evitate, perché per essere realisti certamente non è che è facile evitare queste cose, tutta l'Europa dovrebbe porsi il dovere civile di farsi carico di questa situazione e mi sembra che le ultime decisioni dell'Europa stanno andando in questa direzione, cioè quello di accettare che ogni paese europeo prenda una quota di quello che sta accadendo, diciamo, delle persone che stanno arrivando. Quindi, detto questo, detto che è facile dire basta che non stanno qui, che ci importa quello che avviene nel mondo, che viene nel mondo o che viene nel nostro mare, questo non è un modo per affrontare questo problema, esiste, secondo me è un problema che andrà avanti, secondo gli osservatori più attenti, quello che sta accadendo in Africa, in Medio Oriente, condizionerà i prossimi anni e non c'è nulla di semplice, perché si può anche dire andiamo a distruggere le barche in Libia, certo si può cominciare a pensarlo, ma significa andare lì con un esercito che va lì e che poi non è che fa un'azione che dura e poi va via, deve occupare le coste della Libia, questo significa la guerra e non so quante sono le persone che sono disposte in Italia a dire sì possiamo anche iniziare una guerra, cioè, mandiamo i soldati lì, rischiamo di farli morire, cioè, questa è una delle ipotesi, però dobbiamo sapere che non è che uno va lì, sta due ore e poi torna via, se va lì dovrebbe occupare le coste della Libia probabilmente e sposterebbe il problema da un'altra parte, quindi delle volte mi ha convinto molto un osservatore, un commentatore di grandissima esperienza che diceva che molto spesso i problemi bisogna contenerli, limitarli, pensare che ci sia una soluzione facile è demagogia pura, cioè ripeto, pensare che adesso l'Etiopia o la Somalia trovino lo sviluppo economico per cui da qui a tre mesi nessuno scappi più da lì, è così, lo possiamo anche dire, possiamo sperare, questo è sicuro che lo possiamo sperare, magari possiamo anche pensare di aiutarli, ma pensare che questo avvenga in pochi mesi, quindi probabilmente questo fenomeno avverrà. E l'Europa deve riflettere seriamente, avverrà comunque, e l'Europa deve riflettere seriamente su quello che è capace di mettere in campo la civiltà dell'Europa di fronte a quello che sta accadendo. Tornando alla Dispoli, noi e Cerveteri siamo in attesa di essere ricevuti dal prefetto per spiegare queste nostre difficoltà e per capire meglio appunto qual è la strategia della prefettura di fronte a oggettive difficoltà strutturali come quelle che ho detto prima.
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola per maggiore integrazione, per alcune integrazioni l'assessore che fa parte dell'amministrazione e poi il consigliere e poi i consiglieri che si vogliono intervenire sull'argomento. Prego assessore.
Volevo semplicemente segnalare al Consiglio Comunale che in queste ore abbiamo preso contatti con i vari colleghi dei servizi sociali dei territori limitrofi per cercare di concordare anche insieme un tavolo di lavoro per portare avanti delle proposte sulla scia di quello che ha detto il Sindaco e che emergeranno anche dal Consiglio Comunale di tutto quello che è il territorio. Già al Comune di Roma è nato un movimento che raccoglie circa 50 comuni e altri si stanno venendo per cercare di trovare un'unica di intenti, perché è un problema generale che sta toccando tutti i comuni della provincia di Roma. Quindi crediamo che il confronto a livello istituzionale con tutti gli altri assessori può certamente far emergere una linea unitaria. Questo ecco per dire che ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista. Abbiamo chiesto anche un incontro a livello di ASL, RMF con tutti i vari distretti per affrontare insieme questa emergenza e per cercare di dare una risposta unitaria. Grazie.
Grazie assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Penge e poi il consigliere Grando.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che stasera ufficialmente veniamo a sapere di questa circolare. Il sindaco ci ha comunicato che è arrivata circa una settimana con un provvedimento precedente e naturalmente in via ufficiosa l'abbiamo vista su alcuni siti internet che già parlavano di questa ripartizione di immigrati che purtroppo stanno in condizioni disperate. E certo noi rimaniamo sindaco un po' perplessi, io gliel'ho scritto qualche giorno fa, perché secondo noi l'ha gestita un po' male anche verso il Consiglio questa situazione, perché noi riteniamo, è vero che siamo la minoranza, però è pur vero che rappresentiamo forse un pezzo di città e quindi facendo parte di un'istituzione noi chiedevamo di essere ascoltati anche per dire un nostro parere, poi magari conta poco il nostro parere, però essendo una città appunto ormai di 50.000 abitanti forse anche il nostro parere poteva essere importante, fermo restando che poi in base alle situazioni si fanno delle valutazioni. È chiaro che su questo insomma siamo rimasti un po' perplessi perché poi lei subito si è attivato con l'altro sindaco, ha fatto bene, ha fatto quello che era il suo operato, però pur certo che se lei avesse convocato probabilmente tutte le forze dell'Aula del Consiglio forse sarebbe arrivato con una forza maggiore sia con gli altri sindaci che con il prefetto, quindi magari poteva avere una posizione un po' più forte, però evidentemente lei si vuole sobbarcare tutti gli oneri, è libero di farlo e sinceramente ci auguriamo in futuro che su argomenti così importanti che riguardano tutti, che riguardano tutti i cittadini, che riguardano la città, ci auguriamo appunto di venire consultati perlomeno per dare un nostro parere, poi può contare poco. Forse mi lasci la battuta, forse lei pensa di essere in un califfato, probabilmente vuole continuare a governare così, lo faccia e poi però si prenderà gli oneri, si prenderà i problemi che derivano da quello che pensano i cittadini. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei consigliere Penge. Consigliere Grando.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Io avrei affrontato l'argomento più tardi nella fase delle interrogazioni, ma approfitto insomma del fatto che se ne parla ora e non lo farò dopo. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del sindaco e mi sembrava strano tra l'altro che non facesse questo tipo di comunicazione, perché insomma l'argomento è molto sentito, se ne parla molto in città, sui social network, quindi è stato insomma giusto che l'abbia fatto anche nella fase delle comunicazioni. Condivido pienamente quello che ha appena detto il consigliere Penge, ma sindaco ha ritenuto opportuno gestirla in questo modo e è un suo diritto, anche se non lo condividiamo. Chiediamo prima di tutto che ci venga data copia delle comunicazioni del prefetto per capire qual è lo stato della situazione e come la prefettura ha impostato, come sta impostando questa situazione. Da quello che abbiamo capito è un'imposizione quella che sta facendo il prefetto, i vari prefetti, di distribuire sul territorio italiano i richiedenti asilo. Noi, non ritenendo il nostro modo di ragionare un modo provinciale, gretto, egoistico, abbiamo una visione un po' diversa della questione e lo spiego e mi spiego. È chiaro che vedere quelle scene in televisione non fa piacere a nessuno, vedere barconi affondati, persone che hanno perso la vita cercando di venire qui a trovare un futuro migliore, sono scene che non vorremmo mai vedere e che non vorremmo aver visto. È chiaro che però l'operazione che è stata messa in campo è un'operazione che non va a risolvere in alcun modo il problema. Cercare di distribuire più o meno equamente questi richiedenti asilo nel territorio italiano, andando a mettere in crisi i comuni come il nostro, per i vari motivi che lei ha già detto, secondo noi non è la soluzione. Parliamo di problemi più grandi di noi, enormemente più grandi di un consiglio comunale di una città di 40.000 abitanti. Parliamo di paesi lontani, dove ci sono guerre civili. Il problema non nasce oggi, ma nasce da lontano. E non è certo il comune di Ladispoli che deve essere chiamato a risolverlo, ma è chi ci governa a livello nazionale. E chi ci governa oggi a livello nazionale, per quanto ci riguarda, non sta facendo nulla per risolvere il problema alla fonte. E il problema, anzi, e la soluzione non deve essere necessariamente quella di agire militarmente sui territori da dove vengono questi profughi, ma potrebbe anche essere quella di mandare degli aiuti, di creare in quei territori i presupposti per far sì che queste persone non si spostino in massa in paesi dove loro credono ci sia un futuro migliore, ma in Italia non c'è un futuro migliore per queste persone, perché in Italia non c'è un futuro migliore neanche per gli italiani. E quello che noi oggi contestiamo è che l'attenzione che oggi viene posta su questo fenomeno tragico che è l'immigrazione da parte di queste persone non viene posta su le tante centinaia di migliaia di italiani che oggi sono in difficoltà, che oggi sono in mezzo alla strada. Allora, se noi oggi dobbiamo accollarci 60 profughi provenienti dalla Libia, disperati, e le condizioni sono quelle che volete voi, allora domani mattina siamo in grado di portarne 600 domani mattina qui di italiani che sono nelle condizioni di vivere in mezzo alla strada, che non hanno lavoro, che vanno alla Caritas e che per dignità cercano anche di non mostrarlo. E magari poi in televisione dobbiamo vedere scene di immigrati che vengono portati di fronte a un albergo a 3 stelle dove non c'è il wifi e si rifiutano anche di scendere, e con tutta risposta che cosa viene fatto? Vengono portati in altri posti a 5 stelle dove c'è il wifi, perché mi sembra giusto che il wifi sia una cosa necessaria per chi, insomma, no? Viene da una situazione di fame e disperazione. Quindi la nostra non è una critica diretta al sindaco, ma noi crediamo, anzi noi avremmo fatto diversamente, cioè noi non, come diceva il sindaco, abbiamo già fatto la nostra parte da questo punto di vista, e la Dispoli, come diceva lei, ha una percentuale di stranieri elevatissima rispetto al numero dei residenti, e oggi andare a inglobare 60 immigrati per quella che potrebbe essere la prima ondata, perché non ci è dato sapere quello che succederà in futuro, andrebbe a influire negativamente su diversi aspetti, lo diceva anche il sindaco. Innanzitutto il fatto che la Dispoli non ha a disposizione delle strutture idonee, quindi io non capisco dove potremmo andarli a mettere. Allora si dice sì, però potremmo prendere degli immobili in affitto, sempre finanziati dalla prefettura, per carità, quello che è, per poter poi andare a posizionare, a allocare queste persone in questi alloggi. Ma voi vi immaginate quello che potrebbe succedere dopodomani? Con tutte le persone che oggi non possono permettersi di pagare un affitto, vivono in macchina per strada. Quante volte abbiamo parlato anche in consiglio comunale di persone che vivono in macchina, che non hanno dove andare, e il comune, perché non c'ha i fondi, non riesce a far fronte a queste situazioni, non ci sono case popolari. Quindi, e concludo, il mio atteggiamento non è quello di dire no, non lo vogliamo, basta che non sia a casa mia ma a casa degli altri, per carità. Però politicamente ha un valore anche la reazione che un sindaco, un consiglio comunale ha nei confronti di queste imposizioni, perché poi, per carità, se il prefetto dirà che è un obbligo per noi accogliere questi immigrati, probabilmente saremo obbligati a farlo, come la regione ci dice che è un obbligo per noi però passare la gestione dell'acqua a Acea, tutte le dovute proporzioni, non voglio paragonare le due cose. In questo caso il comune mi sembra che si sia opposto a una decisione che viene dall'alto. Allora in questo caso noi crediamo che, per i motivi espressi nel mio intervento, ci siano i margini per quanto riguarda il comune di Ladispoli di potersi opporre a questa imposizione. Questa è la considerazione che ci tenevo a fare, spero che non si scivolerà su commenti di tipo, con accuse di razzismo e cose varie, perché non mi sembra che il mio intervento sia, orientato verso quella posizione. Semplicemente una constatazione dei fatti, lineare, chiara, e abbiamo espresso, io e il consigliere Benge, credo in maniera molto chiara il punto di vista di Forza Italia a Dispoli. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Ha chiesto la parola il sindaco, prego sindaco.
Sì, grazie presidente. Io sull'aspetto del rapporto con i consiglieri comunali e con la minoranza altro, non c'è stata nessuna sottovalutazione, e spiego perché. Intanto, appena ricevuto il documento, francamente abbiamo voluto approfondirlo e capire alcuni aspetti con la prefettura, non abbiamo nemmeno fatto comunicati nei primi giorni. Poi sapevamo che c'era il Consiglio Comunale, che sarebbe stato un momento di riflessione, e di fatto non c'è ad oggi una decisione, cioè non abbiamo voluto decidere in autonomia e in solitudine. Abbiamo fatto una riflessione con la prefettura, abbiamo inviato alla prefettura una riflessione che era già nota da un mese a questa parte, perché è simile a quella che c'era stata un mese fa. La disponibilità, anzi l'assoluta accettazione di un confronto c'è, e quindi ci sarà nelle prossime settimane, perché questa vicenda è stata appena impostata dalla prefettura, non è che ha avuto decisioni allo stato attuale, quindi il confronto continuerà. E io spero che continui con questo atteggiamento. Io ho sentito opinioni diverse da parte vostra, però un atteggiamento riflessivo, e quindi quando ci sono argomenti di questa portata, che nei quali ci sono i diritti umani, ci sono appunto problemi come l'accoglienza e altro, quello di riflettere pacatamente, penso che per un consiglio comunale, per una comunità, sia il modo migliore.
Grazie Sindaco. Sempre sull'argomento, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo all'interrogazione. Non ci sono altri interventi, passiamo all'interrogazione. Si era prenotato il consigliere Penge. Prego, consigliere Penge.
Sì, ho due interrogazioni. La prima riguarda il servizio di raccolta differenziata. E allora, qualche giorno fa, il 5 maggio, con la delibera numero 85, è stata approvata una delibera di indirizzo che riguarda l'igiene urbana integrata, modifica, integrazione e atto di indirizzo. E diciamo che in questa delibera sono emerse, dopo varie segnalazioni che naturalmente sono state messe per iscritto, alcune, in diverse zone, sia nella zona Case Sparse, sia Olmetto Monteroni e sia quelle per le attività commerciali e così via, sono state messe appunto varie criticità che in precedenza, che naturalmente noi già avevamo evidenziato nelle scorse sedute, e quindi sono state messe appunto queste criticità che riguardano in particolare, le leggo, modalità di svolgimento e cadenza della raccolta dei rifiuti differenziati in zone Case Sparse, gestione dei ritiri dei rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili da parte di una concessione dei magnali, servizio di raccolta pannolini, pannoloni e tessuti e così via, ritiro domiciliare degli ingombranti in misura inferiore a un metro cubo, modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti di prodotti e utenze non domestiche, risoluzione problematiche di spazio interno condominiale per i depositi e contenitori carrellati e quindi ritiro dei rifiuti differenziati. E naturalmente poi vengono evidenziate alcune proposte fatte dall'ufficio e alla fine appunto si propone di deliberare di incaricare il competente ufficio per predisporre la valutazione tecnica economica e quindi effettuare le modifiche e integrazioni previste dal contratto e così via. E naturalmente qui si parla anche di una compensazione economica dei servizi aggiuntivi, e per cui appunto l'appaltatore dovrà eliminare alcuni servizi e naturalmente poi incarica gli uffici a effettuare le opportune modifiche. Ora vorremmo sapere, questo è l'oggetto dell'interrogazione, appunto quanto durerà questa valutazione tecnica, che importo comporterà, perché dai rumors si parla di circa 1,5 milioni di euro, e poi naturalmente quali sono i problemi che verranno tolti ad alcuni servizi aggiuntivi, e perché fino ad oggi, diciamolo Sindaco, è vero che qui in politichese è stato messo criticità, però noi l'avevamo detto già in precedenti seduti, diciamo che in determinate zone c'è un'interruzione di pubblico servizio, quindi se lei ci può chiarire insomma questa situazione e come verrà migliorata, grazie. Poi dopo c'ho l'altra interrogazione.
Prego Sindaco.
Sì, allora, intanto voglio iniziare con una cosa che non è stata toccata dall'interrogazione, cioè voglio confermare che la differenziata sarà estesa al centro urbano entro maggio, quindi si era ventilata una data ipotetica che era il 18, probabilmente sarà una settimana dopo, però diciamo entro maggio parte la differenziata nel centro urbano e quindi spariranno dalla Tiespoli tutti i cassonetti. Purtroppo i cassonetti del centro urbano sono diventati un rimedio per tutti quelli che... Stavo per dire pigri, ma uno che parte dal Cerreto per andare a Vianzio non è pigro, è proprio uno maleducato, perché ci parte da lì e va a buttare ai cassonetti, quindi dico Cerreto o Miami oppure San Nicola magari. Uno che parte da queste zone è un maleducato che sta tra l'altro dando molto fastidio alla persona che ancora c'ha il cassonetto davanti casa e si trova un cumulo gigantesco. Quindi voglio confermare che si partirà con la differenziata nel centro, sta andando, diciamo, si può dire molto bene la distribuzione di kit, tenendo conto che ci sono 7.000 utenze nel centro, cioè tra ferrovia, mare e i due fiumi ci sono 7.000 utenze, che sono un terzo della città di Ladispoli. Quindi è vero che abbiamo distribuito migliaia di kit, però insomma per arrivare a 7.000 ci vuole ancora e comunque ci adopereremo in questi giorni. Detto questo, rispondo al consigliere Penge dicendo che è pronta, diciamo, si sta lavorando alla delibera che dà il via libera operativo, queste erano le linee di indirizzo, per diciamo, mettere a regime tutte quelle cose che stavano scritte nel capitolo d'appalti e quindi abbiamo approvato in consiglio comunale. Quindi è chiaro che quando si attua un nuovo servizio di cui mai abbiamo discusso, sia i tecnici sia il Consiglio Comunale potrebbero non aver valutato attentamente alcune cose. Allora, cominciando da Ometto Monteroni, dove insieme al delegato abbiamo fatto un ottimo lavoro, si è fatto un ottimo lavoro di individuazione delle migliorie da fare per estendere a tutte le case sparse, con l'avvio della differenziata nel centro prenderà l'avvio anche del nuovo servizio per Ometto Monteroni, che sarà ricondotto, diciamo, a dei passaggi cittadini, urbani, e poi per le case sparse, cioè tutte le campagne riceveranno un servizio che sta a metà, diciamo, tra quello attuale e quello urbano, sicuramente è quello che hanno chiesto. Quindi per quanto riguarda la comparazione economica, sono state tolte alcune cose che diciamo, sicuramente avrebbero perfezionato il servizio oppure abbellito il servizio, nel senso che c'era magari qualcosa in più, però non erano indispensabili e quindi abbiamo detratto, gli uffici stanno facendo il conteggio di quanto si detrae economicamente e stanno facendo ulteriormente il conteggio di quanto invece costa di più il servizio che andiamo ad ampliare. No, siamo nell'ordine, diciamo, tra i 250 e i 300.000 l'anno, non la cifra che le dice, forse qualcuno l'ha moltiplicata, ha provato a moltiplicarla per 5, insomma, ma siamo nell'ordine di 250 o 300 l'anno per dare, ripeto, più servizi senza che questo è il nostro obiettivo, aumenti la tariffa, perché, come dire, aumenta il costo del servizio della ditta, diminuisce il costo dello smaltimento all'impianto. Queste due cose fanno sì che quello che aumenta da una parte viene compensato dalla diminuzione dall'altra. Comunque l'atto è quasi pronto e quindi l'obiettivo è, ripeto, partire con la differenziata nel centro urbano entro maggio e ugualmente partire entro questo mese con l'estensione dei servizi che prima lei ha elencato, diciamo ci sono quasi tutti, anzi sono tutti quello che lei ha elencato prima, che la ditta quindi farà in più rispetto al capitolato. Siamo nell'ordine economico di quello che dicevo prima e la cosa importante, tenete conto che attualmente il risparmio nei punti di conferimento è di intorno ai 70.000 euro al mese e quindi se aggiungendo il centro che è un terzo delle utenze, questo risparmio potrà arrivare a 100-110.000 euro al mese. Significa che il materiale differenziato va in strutture dove non si paga e quindi diminuisce notevolmente il materiale che va nell'impianto di trattamento. Quindi quegli obiettivi sono ormai a portata di mano, insomma entro pochi giorni, al massimo due settimane, si faranno tutti i servizi che sono stati elencati.
Grazie Sindaco. Consigliere Pence.
Ma noi prendiamo atto di quello che dice il sindaco, ci auguriamo appunto che questi servizi partano il più presto possibile. Naturalmente, sindaco, le chiediamo appena è pronto il progetto del tecnico, se poi lo porta in commissione, così magari possiamo analizzarlo, possiamo vedere poi la differenza di costi, perché dai nostri calcoli probabilmente saranno un po' superiori i costi, perché è vero che noi incameriamo dalla differenziata che portiamo in discarica, però è pur vero che poi i servizi aggiuntivi che erano previsti probabilmente comportavano appunto un servizio maggiore, e quindi la cifra che lei ha detto forse andrà un pochino a rialzo, però vabbè, questo lo vedremo poi con gli esatti costi del tecnico. E diciamo che passo alla seconda interrogazione. La seconda interrogazione diciamo che è molto sentita dai cittadini, soprattutto dai cittadini anziani, perché usufruiscono molto spesso del servizio anagrafe. E diciamo, è stata fatta un'ordinanza ai primi di marzo che stabilisce determinati orari e naturalmente gli anziani si trovano un po' in difficoltà, perché devono fare ore e ore di fila con quei pochi orari che sono stati inseriti. E nello stesso tempo ci sono moltissime pratiche, lei sa, gli immigrati hanno delle pratiche un po' più complesse, un po' più lunghe, e quindi se non si crea magari uno sportello apposito e dedicato a loro, probabilmente ne soffrono poi tutti i cittadini, magari anche anziani soprattutto, che devono fare ore e ore di fila quando si potrebbe naturalmente snellire la struttura. Ora vorremmo sapere da lei come mai sono stati messi questo tipo di orari, capendo anche che il personale non è molto, però è pur chiaro che magari il personale si può spostare anche all'anagrafe volendo, altro personale, e se appunto è possibile fare magari una fila dedicata a quelle pratiche più complesse che richiedono maggior tempo, e quindi magari si crea anche uno o due sportelli veloci in cui ci sono pratiche semplici che richiedono 10 minuti, insomma.
Grazie. Consigliere Penge, prego, sindaco.
Intanto la riduzione dell'orario speriamo tutti che sia temporanea, perché noi stiamo puntando a far venire nelle scarse disponibilità possibili però del personale, e questo personale andrà all'anagrafe. Purtroppo siamo in una situazione nella quale non solo c'è il blocco delle assunzioni, cioè non si può superare il tetto di spesa precedente, quindi dobbiamo sempre aspettare che qualcuno va in pensione, ma c'è anche l'invito ai comuni di non, l'invito, la disposizione ai comuni di non fare assunzioni fino a che il comune, l'area, la città metropolitana, quindi l'ex provincia, non avrà reso noti gli elenchi di coloro che debbono spostarsi dalla città metropolitana ai comuni. Questa cosa deve essere fatta entro marzo, ma ancora non c'è. Quindi i comuni possono solo ricorrere a uno strumento un po' strano, che è quello del comando, cioè non assumere e né prendere in mobilità, ma se c'è una persona che vuole venire, ma la cui amministrazione è disposta, si fa un provvedimento per cui, non so, per 6 mesi o per 1 anno questa persona è in comando qui. Questo può essere, comunque noi stiamo puntando, ecco, ad avere 1 o 2 persone in comando e mandare all'anagrafe, e quindi ritornare ad una normalità sempre critica, però diciamo che era quella precedente. Comunque la cosa che lei ha detto, consigliere Penge, la prendiamo, cioè la giriamo ai nostri responsabili d'ufficio anagrafe, e magari sarà opportuno magari anche una volta fare un confronto con loro, perché magari per capire se è possibile e in che misura, oppure se è impossibile perché magari c'è qualche cosa che noi conosciamo meno, però la cosa mi sembra interessante, insomma, quindi questa valutazione gliela giriamo.
Grazie sindaco. Prego consigliere Penge. A posto. Aveva chiesto la parola il consigliere Grando, ma non è andato via. Prego vicepresidente Asciutto, e poi il consigliere Gaggiola.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i cittadini che ci ascoltano e i cittadini presenti in aula. La mia interrogazione viene rivolta all'assessore Lussia. In seguito a un'interrogazione posta alla sottoscritta, che non c'è, l'assessore Lussia, vabbè, arriverà? Devo chiudere? Non è mio.
No, era il suo. Aspetti che glielo faccio chiamare. Prego, vicepresidente. Ecco l'assessore. Magari se prova a parlare col microfono del consigliere Benge è meglio.
Prima. Ecco, funziona. Solo che, insomma, lo devo ottenere. Allora, assessore, la mia interrogazione di questa sera riprende l'ultima fatta all'ultimo consiglio comunale a seguito delle cosiddette chiavette per uso internet del terzo circolo di Ladispoli, precisamente l'Istituto Il Ghirlandaio, che ha delle sede poi anche a Marina San Nicola. Ho approfondito praticamente la sua risposta, ma il circolo si lamenta che non solo non hanno la linea wifi, ma totalmente assente, ma la loro risposta è che non abbiano mai ricevuto queste chiavette per poter svolgere attività didattica. Infatti io ho sollecitato di chiarire la posizione da parte della segreteria, infatti in data 7 maggio è stata inviata una lettera sia al suo assessorato che all'assessorato la cultura, dell'assessore Di Girolamo, sì, perché riteniamo che il problema riguarda ambedue assessorati. E ricordo che l'attività didattica informatica all'interno del ciclo didattico di seconda, diciamo, delle medie fa parte di un programma interministeriale obbligatorio. Non avendo postazioni internet all'interno della scuola significa limitare gli studenti alla conoscenza del sistema informatico e significa soprattutto non poter completare le procedure disciplinari che servono da rispettare all'interno di un programma. Ora, visto che le chiavette sono una forma di soluzione al problema, io chiedo sia all'assessore Lussia sia all'assessore Di Girolamo di intercedere e di poter risolvere il problema il più presto possibile. È ovvio che per quest'anno scolastico gli studenti che hanno frequentato l'istituto in corso non hanno potuto svolgere esperienze didattiche a riguardo, ma mi auguro che per il futuro anno scolastico il problema si possa risolvere. Comunque io la informo che queste chiavette non sono state mai ricevute dalla scuola, quindi io volevo delle risposte da lei. Grazie assessore.
Grazie a lei vicepresidente. Prego assessore Ossia.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, per quanto riguarda la vicenda, è una vicenda un po' più ampia che parte da lontano. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso che ha visto la cablatura di una serie di scuole presenti alla Dispoli, ovvero sia stiamo mettendo sulle varie scuole della Dispoli con un programma di lavoro la rete Wi-Fi, stiamo portando la linea internet. Su questo c'è un programma che è stato portato avanti. Le scuole, i vari plessi riferenti al terzo circolo, alcuni sono stati coperti e altri sono in corso di copertura. Quando si è creato un problema sulla direzione del terzo circolo, quindi proprio la sede di via La Spezia, avendo la scuola la necessità del collegamento internet per poter fare la presenza del personale docente e quindi fare le buste paghe, furono fornite delle chiavette d'emergenza. Ma abbiamo anche scoperto una cosa, che la normativa prevede che il Comune si faccia carico del pagamento della rete fissa, mentre il collegamento internet spetta alla scuola. E più di una volta sono state segnalate alla scuola la possibilità che loro possono farsi dei contratti aggiuntivi per la rete internet. Su alcune scuole siamo riusciti a far mettere direttamente da una società che si chiama Alternativa, che ha sponsorizzato per quanto riguarda quelle scuole il collegamento internet. Con il terzo circolo abbiamo qualche difficoltà di comunicazione, dove noi abbiamo già spiegato in passato che noi stiamo provvedendo con questa cablatura, ma la scuola in totale autonomia può tranquillamente chiedere l'attivazione delle reti internet, come ha fatto la scuola di Varsavia e altri istituti, ovvero sia noi con un accordo che abbiamo con Fastweb stiamo portando il collegamento VoIP in tante scuole, ma la scuola autonomamente perché rientra in una loro facoltà e spetta a loro il pagamento, possono scegliere qualsiasi gestore internet e farsi portare la copertura internet dove loro richiedono più opportuno. Noi siamo tenuti alla copertura della linea telefonica, della fonia tradizionale, ma proprio in virtù della collaborazione con le scuole, dove è possibile stiamo fornendo direttamente noi la copertura. Nel terzo circolo è prevista, quella zona viene coperta da Fastweb, stanno realizzando dei collegamenti e ci hanno garantito che per l'inizio del nuovo anno scolastico sarà fatto, fermo restando che rientra in una facoltà della scuola poi decidere se farsi eseguire da Fastweb o decidere loro quale gestore telefonico avere. Questa è la situazione.
Allora, caro assessore, sì, questa è la risposta parzialmente data la volta scorsa, esattamente un mese fa, però ecco, lei mi aveva assicurato che alla scuola sono state consegnate le chiavette per ogni postazione lavorativa. Ecco, quindi rispondo che questo non corrisponde a verità perché la scuola non li ha avuti. Per quanto riguarda la realizzazione della rete di telefonia per la copertura del servizio wireless e internet, è vero che la scuola potrebbe fare richiesta, però mi domando se, come una delle tante lettere avviate alla vostra segreteria tramite PEC, il Comune abbia mai risposto. Infatti adesso eravate pure a conoscenza, non conoscevate questa lettera inviata dalla dirigente scolastica, quindi io chiedo per una correttezza di informazione di rispondere sempre all'email PEC che arrivano presso i vostri assessorati, così non solo agevolate gli impegni del Comune, ma agevolate soprattutto gli impegni delle scuole nel potersi direzionare verso una forma di lavoro molto più concreta e più efficace per gli studenti del nostro territorio. Quindi se questa informazione potrebbe essere data in via ufficiosa, anzi in via ufficiale proprio alla dirigente, cerchiamo di risolvere il problema, perché chi soffre della non attuazione di questa linea, perché in realtà siamo nel terzo millennio, quindi dovrebbe essere uno strumento all'ordine del giorno, chi soffre maggiormente sono proprio gli studenti, perché non possono completare queste attività didattiche che riguardano diverse discipline, tra cui tecnologia, e riguarda programmi di integrazione anche pomeridiane, quindi si trovano fortemente a disagio e significa dare a loro un pacchetto didattico insufficiente. Quindi la ringrazio e questa è la mia prima risposta, augurandomi che il problema si possa risolvere realmente all'inizio del prossimo anno scolastico. Invece la seconda interrogazione, Presidente, posso? Non so se voleva rispondere l'assessore Di Girolamo? No? Va bene, grazie. Quindi io confido nella vostra sensibilità nel risolvere il problema e sono certa che se gli assessori si impegnano come hanno dimostrato in passato, questo problema sicuramente verrà risolto. Allora, la seconda interrogazione invece riguarda la pulizia spiagge, Sindaco. Sono arrivate delle lamentele da parte di alcuni cittadini che la parte a nord tra Torre Flavia e via Roma, quel pezzo di spiaggia che in questi giorni fortunatamente a causa del maltempo e del bel tempo è super affollato, e sono lamentati che ci sono siringhe, è sporca, e hanno molto preoccupazioni i genitori di portare i bambini a mare. Ricordiamoci che la stagione estiva è un periodo ideale per fornirsi di vitamina D ed E, insomma, ecco, e quindi l'ossigenazione con il mare fa bene alla salute, oltre alle cosiddette radiazioni solari che sono ottimi per curare diverse patologie mediche. Ricordiamoci che la nostra regione, cioè la nostra città, vive col turismo, non vorremmo certamente dare uno spettacolo, insomma, poco decoroso a chi viene a visitare la nostra città. Quindi chiedo al sindaco se gentilmente può adoperarsi affinché entro il prossimo fine settimana si possa fare una pulizia a spiaggia di dove, insomma, è ovvio che ci siano bagnanti che possono usufruire del soggiorno nella nostra città. Quindi segnalo questa inefficienza di pulizia delle nostre spiagge, sperando che in futuro questo problema non si verifichi più. Grazie.
Grazie a lei, vicepresidente. Prego, sindaco.
Sì, ha ragione. Diciamo, anche quest'anno la pulizia è partita un po' in ritardo, anche se è partita, diciamo, già dai giorni passati in tono minore. Stamattina anche con i mezzi che sono stati recuperati. Si è deciso a lungo, e forse questo ha fatto perdere troppo tempo, se comprare dei mezzi nuovi o recuperare quelli del passato. Quindi sono stati recuperati quelli del passato, sono stati sistemati. E quindi l'operazione è partita anche, diciamo, in maniera più forte rispetto alla settimana passata. Sicuramente sabato e domenica non eravamo all'altezza del sole che c'era, questo diciamocelo chiaramente, non eravamo all'altezza, ma in questa settimana al personale della playa si aggiungeranno altre 4 persone in più, e quindi da sabato saremo a regime, diciamo, dal punto di vista della, quindi grazie all'interrogazione.
Grazie sindaco. Grazie vicepresidente. Ha chiesto la parola il consigliere Caggiola. Prego, consigliere Caggiola.
No, bisogna sistemarli, insomma, ecco. Voglio dire, forse la prossima spesa urgente sarà nel ripristinare questi microfoni e renderli efficaci e funzionanti nel momento opportuno. Signor sindaco, io la ringrazio per la risposta. Però ecco, chiedo, mi auguro veramente che sabato e domenica prossima tutto il nostro litorale possa essere accogliente per il turismo che la visita, perché, ripeto, ne va a vantaggio non solo noi amministratori, ma soprattutto la cittadinanza, che parlare bene della Ligure significa portare lavoro e aiutare l'economia del territorio a crescere. Grazie.
Grazie vicepresidente. Consigliere Caggiola, prego.
Sì, buonasera di nuovo. Allora, io volevo fare un'interrogazione che la chiamerei esplorativa all'assessore Di Girolamo, la chiamavo ancora erroneamente consigliera, non cambia molto, era operativa da consigliera e comunque lo rimane da assessore. Molto bene. Allora, lo scorso anno abbiamo cercato tutti insieme di risolvere un problema che era il problema molto sentito degli allestimenti per i saggi estivi di danza, visto che alla Dispoli abbiamo una corposa e nutrita sostanza di ballerini ormai anche fortissimi, come lo testimoniano le competizioni che si vanno a fare tutte le domeniche. E devo dire che la soluzione della grottaccia l'altro anno, con grande sacrificio, con grande coordinazione di tutti, alla fine ha portato comunque l'amministrazione a fare una bellissima figura sul fatto di far esibire i nostri ragazzi, quindi le nostre risorse, ancora nel cuore della città, tra i palazzi, e sappiamo quello che purtroppo ci può limitare per questo tipo di danza e di attività, quindi l'inquinamento acustico che purtroppo avviene, ma siamo una città di mare e d'estate ci possiamo anche garbare su questo argomento. Però io chiedevo all'assessore Di Girolamo se quest'anno ha sicuramente già preventivato il tutto, quale sarà la location, se sarà quella nuova, se ce ne sarà una nuova, e se quest'anno la grottaccia salverà gli abitanti di quel teatro buono che è all'interno della città. Come ci poniamo con l'organizzazione, se il Comune, tra le milioni di difficoltà, tra milioni di disagi, ancora una volta riesce a dare a disposizione un palco per i nostri ragazzi, un palco per i nostri artisti, che questo è importante, e quale sarà il periodo che queste scuole, nel quale queste scuole avranno la possibilità di esibirsi, e se anche quest'anno la Dispoli godrà di questo bellissimo spettacolo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Prego, assessore Di Girolamo.
Questo funziona. Buonasera a tutti, grazie, intanto ringrazio il consigliere Caggiola perché rompiamo un silenzio lungo 3 anni, è la prima interrogazione che mi viene rivolta e quindi ne sono ben felice, insomma, sono felice anche di poter rispondere e credo di poterlo fare anche a nome degli altri 2 amministratori che insomma insieme all'assessorato alla cultura si stanno occupando della parte più sostanziosa dell'organizzazione della stagione estiva, di cui ricordiamo i saggi delle palestre delle società sportive di Ladispoli rappresentano un po' l'apertura, il preludio, e quindi ringrazio il consigliere Ascani e il consigliere Ciampa che non vedo in sala ma so che c'è e che insomma hanno condiviso il programma che adesso le illustro. Quindi intanto la prima risposta è assolutamente sì, cioè i saggi si svolgeranno, il comune come sempre ha deciso di prendere in carico un rapporto di collaborazione appunto con le palestre. È evidente che le difficoltà economiche che ormai attanagliano il comune da qualche anno e che quindi hanno visto già modificarsi la modalità di collaborazione tra il comune e le palestre. In passato c'era la possibilità di offrire una copertura quasi totale dei costi a cui appunto si va incontro per organizzare delle serate di saggi. Ad oggi diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù e quindi in un incontro che si è svolto circa 2 settimane fa con le palestre interessate dallo svolgimento dei saggi di fine corso, siamo riusciti a raggiungere un accordo e a trovare una soluzione che credo sia importante anche per la città stessa. Il sito dove si svolgeranno i saggi non sarà più quello della Grottaccia, ma abbiamo individuato di comune accordo il piazzale esterno all'area del Centro Arte e Cultura e Teatro Auditorium Freccia, quindi uno spazio piuttosto grande che ci permette da una parte di risolvere alcuni problemi logistici e di sicurezza che alla Grottaccia non potevano essere tenuti più sotto controllo e che in piazza, una delle altre location possibili, non avrebbero potuto trovare risposte. Ossia il fatto che è un'area ben delimitata dove ha già sede una delle protezioni civili di Ladispoli e quindi il supporto da quel punto di vista sarà sicuramente più reattivo, più forte, e dove possiamo collocare con più facilità sia l'area palco che l'area per gli spettatori, offrendo ai bambini, perché per lo più si tratta di bambini e ragazzi che si esibiscono, la possibilità di utilizzare i locali del centro anche come spogliatoio, uso bagni, quindi diciamo dare dei vantaggi anche un po' più chiari, un po' più evidenti rispetto a quanto avveniva per la scuola di Via Rapallo che è sita dietro il sito della Grottaccia. Allora, per quanto riguarda l'intervento del comune, oltre alla location e oltre alla questione di sicurezza, metteremo a disposizione una quota parte di sedie per gli spettacoli e soprattutto metteremo a disposizione il palco nostro, il palco comunale, tra l'altro arricchito da una piccola novità, come credo ormai si sappia perché è stato anche oggetto di qualche interrogazione, il nostro palco aveva subito delle modifiche nel tempo riducendosi di dimensioni, passando da un 12-12 a un 8-10, con un piccolissimo intervento di carattere economico e siamo nell'ordine di circa 200 euro, poco più, abbiamo ordinato i nuovi listelli per riportare il palco quantomeno alla dimensione di 12-10, il che consentirà alle palestre di avere anche più spazio, esattamente 2 metri in più che sono vitali per lo svolgimento di spettacoli, per realizzare le proprie attività. Inoltre metteremo a disposizione la corrente, che anche in questo caso non è uno scherzo perché comunque avrebbe un costo fare l'allaccio, ma unendo il Festival Street Art che inizierà tra poco e prolungando anche fino ai primi 15 giorni di luglio per poter ospitare anche altre iniziative, daremo la possibilità di ben 50 kW alle palestre che potranno arricchire diciamo anche un service importante. Per quanto riguarda il service, le palestre di comune accordo, come è accaduto anche lo scorso anno, si stanno organizzando e stanno prendendo in forma privata diciamo l'aspetto dell'audio e infine per quanto riguarda le date, il periodo che il comune aveva messo a disposizione era dal 15 al 30 di giugno. Le palestre concentreranno i saggi e gli spettacoli dal 20 al 30, quindi l'altra buona notizia è che nel periodo che va tra il 15 e il 20 potranno avere a disposizione il palco per prove generali, collaudi dello spettacolo, e quindi diciamo offriamo anche la possibilità di andare sul campo nei giorni precedenti e provare gli spettacoli. Concludo ringraziandola ancora per l'interrogazione, perché ci ha dato modo appunto di parlare di un tema comunque molto sentito, che tutti gli anni ormai è diventato una sorta di terno all'otto, non si capisce bene fino alla fine come si svolgeranno e se. Questa volta ci siamo mossi anche in anticipo rispetto al passato, quindi ringrazio ancora tutta la squadra dell'estate, gli uffici che stanno lavorando a questo come preludio e a un programma estivo molto articolato che vorremmo provare a presentare alla città prima rispetto agli anni precedenti, quindi speriamo che sia la prima interrogazione di una lunga serie che ci permetta di dare buone notizie alla città. Grazie.
Grazie Assessore, consigliere Gaggiola.
Ringrazio la mia amica Francesca Di Girolamo, grazie mille per la puntualità e per aver ancora una volta dedicato con il suo assessorato la giusta attenzione. Io a volte col sindaco gli faccio delle